Atti 2, dal versetto 41 al versetto 27. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Meraviglioso, vero? Lo Spirito Santo scende, accadono delle cose, la Chiesa assume delle attitudini e queste attitudini generate dallo Spirito continuano a portare beneficio per il popolo del Signore. Quando ho avuto questo passaggio sotto i miei occhi, quello che ho compreso per me, che voglio partecipare a voi, quindi non sono venuto a farvi il predicozzo, sono venuto a parteciparvi a qualcosa che ha parlato profondamente al mio cuore ed è diventato un po' uno schema di lavoro anche per la Chiesa di Grosseto. Quando si parla di uomini che sono perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, qui sorge immediatamente un'attività che lo Spirito Santo fa nella vita di colui che veramente è stato toccato dal Signore. Porta il credente, il figlio di Dio, il discepolo di Gesù Cristo, ad avere una forma di adesione a quella che è la realtà della parola del Signore. Questo hanno fatto gli apostoli. Gli apostoli, quando hanno cominciato a predicare, hanno predicato la parola di Dio che era l'Antico Testamento. Qui si crede che l'Antico Testamento è parola di Dio, Marco? Ah, sembra una cosa scontata, sembra una battuta. Ci sono molte chiese cristiane che l'Antico Testamento non viene preso in considerazione. Vedete, qui è uno dei fondamenti essenziali, perché questa parola dice che erano perseveranti nella didache degli apostoli, nell'originale. Che cosa significa questa parola? Non usa un'altra parola che noi molte volte traduciamo con dottrina, che è didasco. Questa parola significa una cosa importante, che gli apostoli hanno predicato quella che è la realtà di Cristo il Signore, hanno parlato del Cristo che era prima dell'incarnazione, il Cristo che si è incarnato, il Cristo che ha insegnato, il Cristo che è morto, il Cristo che è risorto, il Cristo che tornerà. Quindi l'insegnamento degli apostoli intorno alla natura di Dio mette l'enfasi piena, totale, completa sul Signore Gesù Cristo. Ma l'insegnamento degli apostoli non rifletteva solo la realtà della quella che noi oggi chiamiamo cristologia, ma anche l'aspetto etico del cristianesimo. Loro hanno sistematizzato anche quella che è la realtà etica del cristianesimo. Perché l'hanno fatto? Perché il Signore Gesù Cristo, quando è venuto a predicare, è venuto ad insegnare, diverse volte ha dovuto dire: voi avete letto, ma io vi dico. Voi avete visto scritto, ma io vi dico. Vedete, il Signore Gesù Cristo ha portato la realtà dell'essere discepoli del Signore, di Dio, a una dimensione etica che è molto più alta di quella che fino a quel momento era stata vissuta. È vero, voi leggete nei Vangeli questo. Quindi questa sintesi dell'insegnamento degli apostoli è diventato l'obiettivo, la parola che usa qui Luca è proscartereo. Praticamente i discepoli correvano incontro all'insegnamento degli apostoli. O qualcuno dirà: ma gli apostoli c'erano 2000 anni fa. Perché qualcuno dice, poi qualcun altro dice: ma anche oggi ci sono gli apostoli. Ovviamente gli apostoli di oggi non si possono inventare niente, perché gli apostoli di oggi hanno la parola di Dio, vero? Ma noi, questi apostoli che sono diventati il punto di riferimento per la Chiesa e che la scrittura dice che la Chiesa è stata edificata sulla roccia che Gesù Cristo è sul fondamento degli apostoli e dei profeti, ci dice una cosa importante, che noi gli apostoli ce li abbiamo ancora oggi qui. Non ci sono gli ectoplasmi degli apostoli, abbiamo la parola di Dio, o no? Cioè, chi ha scritto tutto il Nuovo Testamento? Sono stati gli apostoli o uomini che erano ispirati da apostoli? Quindi tutto quello che noi sentiamo attraverso la parola di Dio in qualche modo riflette quella che è la realtà che lo Spirito vuole ancora insegnarci intorno alla natura di Dio. Amen. Quindi perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. La parola di Dio è essenziale per la vita della Chiesa, perché la parola di Dio ci fa conoscere Dio. Molte volte, lo dicevamo anche ieri in un altro ambito, la scrittura viene vista come un codice, un manuale d'uso, una soluzione a qualche problema. A volte noi usiamo dei versi come dei mantra, pum, li citiamo per trovare pace. Non sto dicendo che è sbagliato questo, ma la parola di Dio ci presenta il Signore Gesù Cristo, ci fa conoscere Dio. Amen. E noi questo vogliamo realizzare, perché lo Spirito Santo ci porterà a fare questo. Io ero ateo, ero completamente ateo, per questo mi bucavo, perché ero finito. Ero ateo, comunista convinto, lotta armata e rivoluzione, rock and roll, tutte queste belle cose che hanno distrutto la mia vita. Ma c'è stato un momento nel quale lo Spirito Santo, perché è stato lo Spirito Santo, mi ha spostato verso la scrittura. Io, pur non credendo in Dio, mi sono sentito spinto di andare in una biblioteca, prendere una Bibbia e cominciare a leggerla. È stata una cosa straordinaria. E chi ha convinto la mia vita? Tante persone mi hanno testimoniato del Signore, tante persone. Ma chi ha perforato il mio cuore? È stata la parola di Dio. Quindi dobbiamo avere questo al centro della nostra esperienza. Io stavo leggendo, mi ero fatto di eroina, stavo sul letto, lucido. Stavo leggendo quando il Signore incontra a Paolo sulla via di Damasco. E lo ricordo ogni giorno come se fosse accaduto questa mattina. All'improvviso ho cominciato a sentire le lacrime che scendevano, non mi rendevo conto di quello che stava succedendo, ma quello che stava succedendo è che la parola di Dio stava penetrando il mio cuore. Mario, perché resiste ai miei stimoli? Mario, non parlava più dell'esperienza di Paolo, quella parola stava parlando alla mia vita ed è lì che è iniziato tutto e ho capito attraverso l'azione dello Spirito che io non posso fare a meno della parola di Dio. Stamattina abbiamo iniziato il culto con un verso straordinario di Giosuè. Che cosa dice quel verso? L'abbiamo sentito. Questo libro non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo. Vedete la parola che usa lì? È Hagà, che significa mormoralo. Tienilo sempre sulle tue labbra quel libro, perché quel libro, quando tu lo tieni sulle tue labbra, tutte le volte che dovrai scendere in battaglia, ti aiuterà a vincere, perché tutte le volte che tu pronunci le parole di Dio, Dio è lì con te, perché Dio onora la sua parola. Amen. Non sono le nostre parole che mettono enfasi sull'agire di Dio, ma è la parola di Dio. Perché la parola di Dio crea la fede, la alimenta, la fa crescere. E tutte le volte che noi pronunciamo la parola di Dio, la teniamo sulle nostre labbra, Dio in qualche modo è lì presente. Perché Dio è sostanziale con la sua parola. Ieri abbiamo visto dei passaggi dove la scrittura viene assimilata a Dio, quando parla al faraone, in altri passaggi. Questa è una cosa molto importante. Se abbiamo ricevuto salvezza, lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi. Sì, molti di noi hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, gloria a Dio. Allora lo Spirito Santo ci vuole dirigere verso la sua parola, perché vuole portarci alla profonda conoscenza di Gesù Cristo. È scritto in Efesini diverse volte, usa una parola che significa profonda conoscenza. Ma come possiamo conoscere Gesù profondamente? Attraverso la sintesi tra l'agire dello Spirito nella nostra vita e la parola che ci descrive ciò che Dio è. Amen. Quindi vedete, questo è il primo caposaldo che fa lo Spirito Santo nella vita dei credenti. Nel Nuovo Testamento il 10% delle citazioni sono dell'Antico Testamento. Paolo, quando scrive a Timoteo e dice che ogni scrittura è ispirata da Dio, non sta parlando di Romani, Corinzi o Tessalonicesi, parla di tutto quello che era stato scritto prima. Vero, pastore? Tu, se dico qualche sciocchezza, alza la mano. Ok. Questo ci deve far comprendere che è nelle nostre mani. Se questi uomini che avevano un'unzione, che io ieri lo dicevo, mezzo pelo spezzato senza il bulbo vorrei essere, dobbiamo tenere questo nel nostro cuore, nella nostra mente. La parola di Dio è essenziale per vivere la vita della Pentecoste oggi. E quando la parola ci mostra chi è Dio, ci mette in condizioni di realizzare chi è Gesù Cristo, un'altra cosa che immediatamente genera è la visione del corpo. Il pastore prima ha evidenziato quell'aspetto. La Chiesa è una cosa straordinaria che noi non possiamo penetrare fino in fondo, perché molte volte la mia visione, la nostra visione, è quella relegata a ciò che siamo, dove viviamo. Ma la Chiesa del Signore è un corpo straordinario che va oltre il tempo e oltre lo spazio. È una Chiesa che è su tutta la faccia della terra, è parte di questa Chiesa, addirittura ci ha preceduto ed è col Signore, anche quelli fanno parte della Chiesa. Quando il Signore tornerà, prima loro riceveranno di nuovo un corpo, vero? E poi noi saremo trasformati. Quindi quello che genera la realtà del Cristo nella nostra vita è la percezione del suo corpo. Ed è per questo che Luca qui parla di coinonia, di comunione. I cristiani hanno vissuto un altro livello di comunione. Pensate che gli ebrei, questo succedeva tutto a Gerusalemme, si sentono fratelli l'uno degli altri, sono un popolo che ha legami razziali, il DNA, ma quando è sceso lo Spirito Santo a Pentecoste, questi uomini, queste donne hanno realizzato un legame diverso, molto più profondo, che non si legava al DNA, e questo la scrittura ce lo dice. Sentite che cosa dice Giovanni. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Quindi anche noi, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria, l'abbiamo cantato anche prima, che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Gloria a Dio. Gesù ha pregato per noi. Gesù ha pregato affinché questa identità del suo popolo, della sua Chiesa, si potesse in qualche modo aggregare e vivere quella che è stata la realtà del Cristo, della sua gloria che ci è stata data. Ma cosa significa che Lui ha dato a noi la gloria che aveva? A volte questi sono passaggi, voi qui sicuramente li conoscerete profondamente, quindi è una ripetizione. Ma che significa che tu hai dato la gloria a noi che avevi? Qual è la gloria che ha dato? Questa aurea luminosa che aveva intorno? Gesù non aveva aurea luminosa. Isaia 53 dice che non aveva un fisico da attirare gli sguardi. Quindi non era come Brad Pitt, come a volte lo vediamo nelle immagini dei nostri amici cattolici. Era un uomo normale, era un semita normale che viveva in quella epoca e che attirava gli sguardi non perché aveva una forma particolare, ma perché aveva il cuore di Dio. Amen. E vedete, la gloria che Lui ha dato a noi è quella capacità di incidere intorno alle nostre vite. Gesù Cristo ha inciso su delle vite, perché gloria, nella testa di Gesù, una parola particolare, che noi, kabod, a volte lo cantiamo, ma che cosa significa kabod? Kabod significa esercitare pressione e cambiare la forma. Provate a spingere sulla sedia sulla quale sedete, vedete come cambia forma? Quello è il kabod. Gesù Cristo, quando è venuto sulla terra, ha predicato, intorno a Lui cambiavano le cose, cambiavano le vite, c'erano cose straordinarie. Il Signore desidera che questo aspetto della sua gloria noi lo possiamo realizzare, ma il Signore, per farci realizzare questo, la realtà della sua gloria che trasforma la realtà intorno a noi, ha bisogno di piantare profondamente nella nostra vita la realtà del corpo, della coinonia, della comunione. E che cosa dice ancora Giovanni nella sua prima lettera? Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. Poi ascoltate, questo è un verso meraviglioso. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Vedete, lo Spirito Santo fa questo lavoro, perché poi lo Spirito Santo fa un lavoro nascosto, mette in relazione ogni cuore con il Padre e con il Figlio. La nostra comunione non è una comunione che si lega all'agape che faremo dopo, quando finisce il culto, o quando andiamo a fare una gita insieme, o quando andiamo a fare un ritiro. La nostra comunione è in Dio, amen, che poi si esprime praticamente anche attraverso le agapi, le gite, i campi, ma la realtà dell'essere Chiesa è che questa comunione è direttamente in Dio, perché è generata dallo Spirito. Amen, alleluia. E quando questo si realizza, la Chiesa, i fratelli, le sorelle cominciano ad assumere un atteggiamento diverso. Paolo, parlando ai Filippesi, parla di una comunione nello Spirito che genera tenerezza di affetto. È una parola che mi piace tantissimo, è che purtroppo, io non sto qui, quindi voi sicuramente l'avrete realizzato in pieno, ma in altre realtà, ma anche nella chiesa che, dalla quale vengo, questo realizzare la tenerezza d'affetto sembra quasi un'utopia. Ma vedete, noi abbiamo una possibilità, io lo sto dicendo dappertutto, noi abbiamo una possibilità, perché la realtà della comunione non la troviamo nell'essere d'accordo sul fare qualche cosa, ma la troviamo nell'essere in Cristo, alleluia. E se siamo in Cristo, questa comunione diventa coerente, concreta, e gli altri, il mondo, comincia a vedere Gesù Cristo nella nostra vita. E che cosa fa il mondo quando vede Gesù Cristo nella nostra vita? Comincia ad essere attratto. Quando sono state manifestate queste quattro attitudini, poi vedremo anche le altre due, il Signore aggiungeva alla sua chiesa, alla sua comunità, quelli che erano sulla via della salvezza, vero? La chiesa non si doveva neanche sforzare, perché se la chiesa fa la chiesa, Dio fa Dio, e siccome Gesù Cristo è venuto per salvare, il Signore salverà. Alleluia! Oggi cerchiamo strategie, facciamo un sacco di pensieri, scriviamo libri. La vera strategia è permettere a Dio di vivere nelle nostre vite e realizzare che la Chiesa è una collettività, è il corpo di Cristo. Quando questo si realizza, funziona. Da che cosa conosceranno che siamo suoi discepoli? Giovanni lo dice, dall'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Ma qua che cos'è l'amore? L'amore è il frutto dello Spirito nella nostra vita, perché noi umanamente non ci possiamo amare. È un miracolo che avviene tutti i giorni, quando lo Spirito viene in noi, è il frutto che si manifesta per l'agire di Dio nella nostra vita. Questo è straordinario, non è utopia. Amen. È raggiungibile, perché Dio vive in noi, non ci pone dei target che noi non possiamo raggiungere. Io a volte da genitore l'ho fatto, pretendevo dai miei figli 6-7 anni di avere una maturità di un quindicenne, di un ventenne. Non è possibile questo. Dio non ci metterà mai davanti un obiettivo che non è raggiungibile. E se la parola di Dio ci dice questo, allora Dio ci darà grazia di poterlo raggiungere. Amen. E il Signore ha dato uno strumento per verificare la realtà della coinonia. Perché questo è il terzo aspetto che viene definito qui negli Atti degli Apostoli. Si parla di rompere il pane. Voi oggi farete la cena del Signore, vero? Vedete, la cena del Signore, purtroppo, è diventata una cosa un po' strana nella vita della Chiesa. Nella Chiesa primitiva, proprio perché c'era questa tensione piena verso l'aggregazione del corpo, sentivano la necessità di essere sempre insieme, spessissimo facevano la cena del Signore. La cena del Signore è un valore fondamentale perché, vedete, è tutto legato. La coinonia, quando è realizzata, poi ha bisogno di essere mantenuta, vero? E che cosa fa la cena del Signore? Sicuramente quando la farete oggi saranno ricordati alcuni passi, saranno enfatizzati alcuni aspetti, ma quello che dice la Scrittura è che quando facciamo quest'atto spirituale, il pane rimane pane, il vino rimane vino, quindi non c'è trasformazione, non c'è nulla, ma la Chiesa quando è presente nel fare quell'atto è alla presenza di Dio. C'è la presenza di Gesù Cristo in persona, anche ora Lui è qui presente in persona. Ma quando facciamo la cena del Signore avviene qualcosa di straordinario. Quello che è il corpo mistico di Cristo si aggrega in una realtà storica. Vedete, è una cosa straordinaria questa, perché molte volte la Chiesa viene vista come un essere etereo, evanescente. Nella cena del Signore, quando io come individuo, singolo, credente, trovo comunione con il corpo di Cristo, è con il sangue di Cristo, quindi con la realtà di ciò che Lui è e la realtà di ciò che Lui ha infuso nella mia vita, io trovo relazione con i miei fratelli, con le mie sorelle, ed è lì che si aggrega il corpo. Paolo lo dice, se ci sono stati dei problemi, che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Cioè, se nella mia vena, qui nella giugulare, io ho un po' di colesterolo alto, il sangue non passa più, che cosa succede? Devo andare da un medico, mi devi dare delle pilloline, se no devo arrivare il chirurgo a dargli una bella ripassata per far passare liberamente il sangue. Vedete, la Chiesa è come un corpo umano. L'Apostolo Paolo lo usa questo esempio. Se nelle vene l'amore di Dio non scorre liberamente, o c'ha delle ostruzioni, o c'ha dei rallentamenti, la cena del Signore ci mette in condizione di poter ripulire tutti i vasi, poter rimettere a posto tutte le cose, per poter far fluire liberamente il sangue, che è l'amore di Dio nella nostra vita. Amen. Paolo non dice esaminate voi stessi e astenetevene, vero? Che cosa dice? Esaminate voi stessi? Un vero credente sa che in Gesù Cristo c'è la fonte del perdono. C'è la fonte del perdono. Quindi se noi viviamo questo tipo di realtà come veniva vissuta in questo tempo, che era generata dall'azione dello Spirito, anche la cena del Signore non diventa più un rituale, ma la diventa un tester, un modo per poter verificare se la nostra coinonia è pienamente funzionante, se ci sono stati dei problemi relazionali. Noi siamo uomini, donne, succede questo, sapete? Perché noi non siamo solo esseri razionali, siamo anche esseri emotivi, e a volte magari una parola, un gesto, uno sguardo possono innescare cose strane, perché ogni emozione genera un'emozione, vero? Dico cose che non sono coerenti, è così. E allora quando avvengono queste cose, quando c'è quel momento, noi abbiamo questa opportunità di poter ripareggiare tutto, rimettere tutto sotto la livella del sangue di Gesù, che continua a purificare. Amen. Sempre Giovanni lo dice che se abbiamo peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre. Chiediamo perdono, e se dobbiamo chiedere perdono a un fratello, a una sorella, facciamolo. Vedete, questo ci dà un grande valore agli occhi di Dio. La scrittura arriva a dire che se tu sai che qualcuno c'ha qualcosa contro di te, va da lui. Il Signore, vedete, l'etica del cristianesimo è un'etica che se nel cuore non c'è lo Spirito Santo è irraggiungibile, perché non è umano. Se io so che qualcuno c'ha qualcosa contro di me, devo andare da lui per sistemare la cosa. Sì, è questa la realtà che metterà in condizione il corpo di Cristo di poter far fluire liberamente l'amore di Dio. E quando l'amore di Dio fluisce attraverso ogni singola cellula del suo corpo, la Chiesa è Chiesa. Diventa una luce. Vedete, noi abbiamo delle responsabilità enormi. Gesù dice: io sono la luce del mondo, vero? E poi dice: voi siete la luce del mondo. La Chiesa, il corpo di Cristo, ha un valore straordinario agli occhi del Signore. E se noi permettiamo allo Spirito di Dio di fissare in noi queste realtà, allora il Signore farà delle cose straordinarie, perché il Signore vuole glorificarsi attraverso la Chiesa, non attraverso Mario o attraverso qualcun altro, attraverso la Chiesa, perché nel suo cuore, nella sua mente c'è il ministero universale di una Chiesa che va per il mondo e predica l'Evangelo ad ogni creatura, a scuola, al lavoro, dappertutto. E io credo che quello che sta accadendo qui, i progetti che il Signore ha messo nel vostro cuore, sono progetti che sono generati dallo Spirito Santo, perché il Signore qui a Rende o a Cosenza o in questa zona ha ancora un sacco di persone che sono sue. Amen. Sono sue. Noi vogliamo essere, mi metto io con voi perché io mi sento legato a voi, noi vogliamo essere quella elettrocalamita che viene innescata dallo Spirito Santo, che comincia a trarre quelli che sono del Signore. Amen. E vedete, l'aspetto terminale, il quarto pilastro di queste attitudini è la preghiera. Ma che cos'è la preghiera? La preghiera ormai è diventato un atto religioso. La preghiera è vista come un atto religioso. Anche noi pastori probabilmente abbiamo dato degli insegnamenti sbagliati intorno a questa realtà. Ci sono un sacco di frasi che noi troviamo sui libri, il respiro dell'anima, ne avete sentite sicuramente più di me. Ma io credo che loro, i nostri fratelli di 2000 anni fa, avevano un concetto particolare della preghiera. Voi sapete, erano cervelli ebrei, usavano delle parole che riflettevano quello che era il pensiero ebraico. Le parole che usavano per definire la preghiera sono parole particolari, sono tefillah e litpallel. Tutte e due le parole hanno la radice in un'altra parola che è palal, che significa giudicare. Allora, se noi cerchiamo di mettere a fuoco questo aspetto qui, noi potremmo capire che la preghiera è per prima cosa una presa di coscienza di ciò che sono. Io prendo coscienza di ciò che sono. Io mi voglio accostare a Dio, voglio parlare con Dio, voglio permettere a Dio di parlare alla mia vita. Io prendo coscienza di ciò che sono. Un esempio semplicissimo: se domani dovessi andare a trovare il sindaco di Cosenza, ci potrei andare con i Bermuda o ci potrei andare vestito come ci va un pastore evangelico. Ok? Quindi io, per andare dal sindaco, giudico qual è la condizione migliore per poter dare buona testimonianza e far vedere l'ordine che vivono i figli di Dio, vero? Col Signore è la stessa cosa, col Signore è la stessissima cosa. Quando Gesù si accostava al Padre andava in disparte, aveva lo stesso atteggiamento. Lui non ha mai peccato, non ha conosciuto peccato, vero? Gesù è stato indenne da ogni peccato, ma anche lui, quando si accostava al Padre, aveva questo tipo di sensazione interiore. In Isaia è scritto: egli respirerà come profumo il timore dell'Eterno, vero? È scritto in Isaia e parla del Messia. Parla del Messia. Il Messia, il Signore Gesù Cristo, è venuto a darci un esempio. Lui è il nostro esempio. E quando il Signore, noi leggiamo questo aspetto del Messia nella sua relazione, perché Gesù era anche vero uomo, oltre che vero Dio, allora dobbiamo assimilare quelli che sono gli esempi che Lui ci dà. Signore, io mi voglio accostare a Te, io voglio pregare, voglio parlare con Te, ma voglio permetterti anche di parlare a me. Oggi, qui sicuramente non succederà, ma in alcuni ambiti si fanno i quaderni di preghiera. Forse anche qui li farete. Non sono contro i quaderni di preghiera, assolutamente. Anzi, è un modo per ricordare ed essere costanti in certe cose. Ma per quanto riguarda la nostra vita, pensate che possa essere funzionale un quaderno di preghiera davanti a Dio? Il nostro Dio è un Dio vivo. Amen. È un Dio che pensa, che ragiona e vuole avere con noi un dialogo, vuole parlare con noi. Io, quando vado davanti a Dio, mi sono reso conto a volte di chiedere, e a volte mi fermo e dico: ma che sto facendo io? Sto facendo la lista della spesa, come quando si chiama il Conad, mi preparate un chilo di farina, un chilo di pane, un chilo di pasta. Non funziona così con Dio. Amen. La preghiera è relazione. Quando loro hanno compreso questo, che la preghiera è relazione, hanno cominciato ad avere un'attitudine diversa verso il parlare con Dio. Perché qualcuno tempo fa ha detto: gli esseri umani hanno una bocca e due orecchie, quindi devono ascoltare il doppio di quello che parlano. Lo ha detto qualcuno tempo fa, non è originale questo. Allora, noi che ci accostiamo a Dio, Dio che è il creatore di ogni cosa, che vede tutto ciò che noi non vediamo, perché Lui conosce il passato, il presente, conosce anche il futuro. Quando io mi accosto a Lui, gli vogliamo dare l'opportunità di parlare anche a Lui? Sì o no? Io sì, vedete, ho imparato una grande lezione. Dico: Signore, io vengo davanti e ti chiedo di benedire i miei figli, mia moglie, la chiesa, il fratello Tizio, il fratello Sempre, che è una cosa buona. L'intercessione è una cosa eccezionale. Ma quando io sto davanti al Signore, gli permetto mai di parlare alla mia vita? Vedete, Dio ci ha lasciato la sua parola e si ritorna. Vedete come si chiude il loop? Siamo partiti dalla scrittura e torniamo alla scrittura. È lì che Dio vuole essere incontrato. Ma Dio non vuole solo ascoltare, vuole anche parlare. E noi dobbiamo sempre tenere questa realtà nella nostra attitudine di preghiera. Signore, io ho bisogno, perché la scrittura lo dice, rendete note a Dio. Vero, bisogna pregare. Chiudere l'uscio e pregare. Avere una relazione che rende noti i nostri bisogni a Dio. Ma il Signore dice anche: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le... Non siate come i pagani che usano... Vedete, il Signore con noi vuole parlare. Se io a casa mia fossi logorroico, mia moglie, arrivata a un certo punto, mi direbbe: ah Mario, parli sempre tu, dammi l'opportunità di parlare. Ok? Quindi, vedete, anche la vita normale ci dà degli esempi su come relazionarci. E questi discepoli avevano capito questa realtà e hanno capito che il dialogo con Dio era fondamentale per servire il Signore. I dodici, quando hanno cominciato a cercare di tirarli dentro le realtà amministrative, vi ricordate che cosa hanno fatto? Quando volevano che si occupassero delle mense. Ma noi non possiamo stare dietro a queste cose. Trovate degli uomini, delle donne che siano in grado di fare questo. Nel testo parla solo di uomini, ci sono anche donne che fanno questo. E noi che cosa dovevano fare loro? Ricordate cosa dovevano fare? Preghiera e parola. Un servo di Dio, una serva di Dio, e siamo tutti servi e serve di Dio, nel suo cuore ha questo anelito. Perché preghiera e parola? Perché con la parola parla Dio e con la preghiera parliamo noi. È in questo dialogo virtuoso che si innesca con Dio che le nostre vite cominciano a cambiare, perché io mi misuro con Dio, lo Spirito Santo comincia a misurarsi con me e trasforma le mie idee, i miei pensieri. A volte mi sono trovato davanti a Dio a pregare, a chiedere delle cose e sentirmi uno sciocco. Fermarmi e dire: Signore, ma che ti sto chiedendo? Cosa ti sto chiedendo? E il Signore mi faceva capire che la realtà della mia relazione con Lui era di comprendere ciò che Lui voleva da me. E questa è una cosa molto importante. Noi molte volte invece rendiamo conto solo quello che noi vogliamo da Lui. E questo non è corretto in una sana relazione con Dio. Quindi quando queste realtà, questi quattro pilastri, io li definisco i pilastri, sui quali poi dopo si sono sviluppate delle cose ulteriori. Vi ricordate che cosa è successo dopo? Prima sorge il timore di Dio, perché quando la Chiesa fa la Chiesa, Dio fa cose tremende. Amen. Quando la Chiesa fa la Chiesa, Dio fa cose tremende. Miracoli, prodigi, perché Dio vuole fare questo. Lo vuole fare attraverso la sua. Che cosa arrivava? La potenza. Prodigi, segni. I discepoli diventano generosissimi. Voi qui avete un obiettivo davanti. Se noi permettiamo allo Spirito Santo, se voi permettete allo Spirito Santo, anche a Grosseto abbiamo un obiettivo, stiamo allargando il nostro locale, perché non ci entriamo qui, un po' come qua, abbiamo sede dappertutto. Il Signore muove i cuori. Questi discepoli all'inizio, nel fervore dell'agire dello Spirito, erano diventati generosissimi. Se avevano delle cose, le vendevano e le davano, le portavano ai piedi degli apostoli, perché avevano capito che quelli erano uomini di visione, che non lavoravano, non davano le loro vite per se stesse, ma per l'avanzamento del regno di Dio. Amen. Quindi vedete che cosa succede attraverso l'agire dello Spirito e delle attitudini umane che si stabiliscono. E anche questo, lo stare insieme, erano assidui al Tempio. Il non abbandonare la comunione, la comune adunanza, come dice la scrittura. E qui quando parla di assiduo usa la stessa parola che abbiamo visto prima quando si relazionano con la parola di Dio. Aderivano nel senso di essere aggregati gli uni con gli altri. E per fare che cosa? Come facevano ad essere aggregati gli uni con gli altri? Erano concordi. Avete letto questa parola, no? Quante volte noi preghiamo: Signore, aiutaci ad essere di una sola mente. Luca non usa la parola mente quando parla di concordia, usa un'altra parola, che è homotiumadon. Questa è una parola strana, che significa essere di uno stesso sentimento. Vedete, noi siamo persone che non hanno un processore e un hard disk. Noi siamo persone che hanno un cervello che è legato a un'anima e che vive di emozioni. Noi potremmo anche metterci d'accordo sul fare un bel locale di culto, ma se non c'è l'unione del sentimento, arriveremo a un certo punto che qualcuno si stancherà, qualcuno perderà di vista quello che è l'obiettivo. Quello che lo Spirito Santo vuole fare nella sua Chiesa è creare un'unità nei sentimenti, nelle emozioni, in modo che anche quando saremo nella sofferenza, soffriremo tutti quanti insieme. Quando saremo nella gioia, gioiremo tutti quanti insieme. Quando il Signore comincerà ad operare e noi vedremo la mano di Dio che si muove, questo sentimento sarà ancora più alimentato. Vedete, anche nello sport si dice che se c'è un buono spogliatoio si vincono gli scudetti, anche con squadre non fortissime, esempio calcistico. Se lo spogliatoio non funziona, puoi avere anche i giocatori del Real Madrid, del Barcellona, non si fa nulla. Quindi quando si parla di concordia, quando si parla di una sola mente, la parola di Dio anche qui va oltre essere di un solo pensiero, ma essere di una stessa emozione, che è molto più complicata. Ma come facciamo a pareggiarci per poter vivere una sola emozione? Attraverso il sentimento dello Spirito. Lo Spirito Santo vuole essere il fulcro, ma non in maniera mistica. Qui non si parla di una presenza mistica dello Spirito, ma di una presenza concreta dello Spirito, perché lo Spirito aziona la parola. Se noi seminiamo la parola di Dio nella nostra vita, lo Spirito crea questa forma di unione nei sentimenti che ci porterà a perseguire gli obiettivi che ci mette davanti, e non ci stancheremo. Se leggiamo in alcuni passaggi dell'Antico Testamento, questo accadeva, erano di un solo cuore. La Scrittura lo dice, erano di un solo cuore, non dice che erano di una sola mente, erano di un solo cuore. E anche questi passaggi, che possono sembrarci infinitesimi, sono passaggi molto importanti, perché enfatizzano quella che è la realtà dell'essere umano, che non è solo un essere pensante, ma è un essere che prova emozioni. Dio è amore, vero? L'amore, che cos'è l'amore? Ora, se noi siamo in diversi, se ci facessimo una domanda, che è l'amore? Molti direbbero che l'amore è un sentimento, vero? Per il cervello semitico di Gesù l'amore non era un sentimento. Quindi anche questo è un aspetto che dobbiamo mettere da parte. L'amore è un'altra cosa. L'amore è un'altra cosa. L'amore è quello che porta l'eterno Figlio di Dio a lasciare il cielo, a rivestirsi di umano, farsi sputare in faccia, bastonare, inchiodare, attraversare la morte. Questo è l'amore. L'amore è essere, è fare, è agire. E questa è la realtà che l'amore della parola di Dio vuole mettere in noi, liberarci dalla nostra cultura che trae forma dall'ellenismo, dalla cultura greca, romana, ma vivere quella che è la realtà della cultura della parola di Dio. Amen. A Pentecoste è successo questo, perché a Pentecoste c'erano persone che venivano da tutte le zone del mondo allora conosciute. La predicazione degli apostoli ha fatto sì che quelle persone che venivano da tutti i posti allora conosciuti riconoscessero Gesù Cristo come Signore e Salvatore delle loro vite. Il Signore ci benedica.